Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Uomini, storie, problemi, tendenze e opinioni. Buongiorno da Maria Grazia Putini, in studio per introdurre le riflessioni e le inchieste di Inviato Speciale. Oggi la prima parte approfondisce e sottolinea un problema gravissimo, quello dei rifiuti tossici. Il mondo moderno produce moltissimi scarti e troppo spesso è la criminalità organizzata a decidere come e dove finiscono. Cominciamo con Rita Pedizzi, che ci racconta la storia delle 36 vittime del lavoro uccise dall'amianto blu. Erano dipendenti della ex isochimica di Avellino, che negli anni 80 si occupava di bonificare i vagoni dei treni.
Da pensare che in un capannone c'erano 40 vagoni ferroviari. Immaginate che cosa succedeva quando si squibentava. Era nebbia che usciva da tutte le parti.
Con una stecca di ferro si grattava via questa amianto.
Mi mise un fazzoletto mio, lo bagnavo sotto la fontana e mi legavo il fazzoletto attorno al muso.
La fabbrica della morte è chiusa da 31 anni, ma continua ad uccidere. Ogni giorno gli abitanti di Borgo Ferrovia, quartiere di Avellino, respirano il veleno che arriva dall'isochimica, dove negli anni 80 i lavoratori rimuovevano a mani nude l'amianto dalle carrozze ferroviarie, inconsapevoli dei pericoli. Incontriamo fuori all'ex isochimica Nicola, Fausto e Pietro, oggi poco più che sessantenni.
Hanno preso tutte persone che al massimo avevano 24-25 anni, quindi ci hanno mandato proprio allo sbaraglio a lavorare l'amianto a mani nude.
300 vite umane non erano niente rispetto ai soldi che stavano in posto. Questo era.
Purtroppo c'era una disperazione anche tra gli stessi operai, perché noi avevamo avuto un terremoto, quindi qua c'era ancora più disperazione e fame di lavoro, perché qua si parla di Ferrovie dello Stato. Quindi quando io sono entrato qua dentro ero contentissimo, così mio padre aveva pensato di aver sistemato un figlio.
Vai a sapere che era la fabbrica della morte.
All'isochimica lavoravano 330 operai. Il conto dei morti è una lunga scia di lutti e dolore, perché il killer fantasma ha già ucciso 36 di loro e molti sono ammalati. Sono almeno 20.000 tonnellate di amianto sotterrate nel piazzale della fabbrica. Altre scorie sono state chiuse in cubi di cemento oppure sversate nelle acque del fiume Sabato. Lo hanno raccontato loro, gli ex operai, ai magistrati. Franco Mazza è il presidente dei medici per l'ambiente della provincia di Avellino.
All'epoca si sapeva della pericolosità dell'amianto. Cominciarono la squibentazione prima all'aperto della ferrovia di qua di Avellino e poi proseguirono in un capannone qua dentro sì, nell'isochimico. E questi operai esposti in questo modo a questo rischio, poi col tempo si sono ammalati, hanno cominciato a sviluppare le placche pleuriche, alcuni proprio l'asbestosi, altri sono morti e tutti gli altri vengono un po' seguiti nel tempo per verificare quello che può avvenire. Speriamo che la catena si fermi qui, ma c'è da immaginare che purtroppo non sarà così.
71 miliardi e 325 milioni di lire, questo è il giro d'affari messo in moto dalla ex isochimica di Elio Graziano, l'imprenditore dello scandalo delle lenzuola d'oro. Altro appalto miliardario affidatogli da Ferrovie dello Stato per la fornitura di biancheria per i treni a prezzi gonfiati. 10 contratti tra la società dell'ex presidente dell'Avellino Calcio per un periodo di tempo che va da novembre 1982 a giugno 1989.
L'età media purtroppo di tutti i lavoratori deceduti si aggira intorno ai 55 anni e questo è un dato che ci deve interrogare, perché se noi consideriamo che la lungolatenza di queste malattie è di circa 30 anni, vuol dire che veramente sono stati reclutati dei giovanissimi in un momento storico in cui Avellino in particolare, ma l'Irpinia in generale, aveva sete di lavoro, aveva fame, perché dopo il terremoto Avellino aveva tanta fame.
Brigida Cessa è legale di 137 lavoratori perché la storia della Isochimica, intanto fallita, è finita sul banco degli imputati nel 2013. La sentenza sarà il prossimo gennaio.
Parliamo di 27 imputati tra esponenti di Ferrovie dello Stato, dell'ASL di Avellino per quanto riguarda il Dipartimento di Sorveglianza Amianto, pubblica amministrazione per quanto riguarda il problema bonifica, curatela fallimentare e naturalmente la compagine societaria della Isochimica S.p.A. che vedeva coinvolto il dottore Elio Graziano e altri due ingegneri che hanno sempre collaborato nel corso dell'attività di squebentazione. Stiamo celebrando un processo nel quale si discute di omicidio plurimo colposo, di lesioni plurime colpose, di disastro ambientale, di omissione di atti d'ufficio.
Dopo anni di omissioni e indifferenza almeno qualcosa si muove, ma la svolta non c'è ancora stata. Anna Candelmo è il presidente dell'associazione Lotta per la Vita che si batte per la bonifica del sito.
Mentre gli operai sono stati condannati da chi doveva controllare, quindi verificare che lavorassero in sicurezza, noi siamo stati condannati da più di 30 anni da amministratori poco attenti.
Negli anni di attività, dal 1982 al 1990, si stima che nei capannoni della ex Isochimica siano state trattate 2200 carrozze ferroviarie. Rosario Cantelmo, ex procuratore di Avellino da un anno e mezzo in pensione, ha di fatto segnato una svolta assoluta nella vicenda giudiziaria dell'impresa di Borgo Ferrovia.
Erano gli anni, come dire, dell'Avellino in Serie A, della ricostruzione, dei fiumi di soldi che arrivavano, in cui gli interessi e le aspettative delle persone erano rivolti a tutt'altro che alla fabbrica che produceva morte sostanzialmente. Se ne sono accorti soltanto dopo il provvedimento di sequestro. Solo allora capirono che lì c'era una bomba ecologica che era a pochi metri di distanza da una chiesa, a pochi metri di distanza da una scuola elementare, a pochi metri di distanza da un quartiere, Borgo Ferrovia, dove vivevano delle persone. Perché parlo di bomba ecologica? Perché nel sottosuolo oggi sono seppelliti nel piazzale antistante i capannoni della ditta 2 milioni di chili di amianto. L'amianto blu, che è il più aggressivo di tutti, perché i rifiuti di amianto che venivano scoibentati dalle carrozze venivano interrati davanti alla fabbrica. Quando il piazzale fu completamente pieno di amianto, si cominciarono a fare dei cubi di cemento. Si buttava l'amianto dentro e si chiudeva questo cubo di cemento. Molti di questi cubi, un 300-400, sono stati lasciati sul piazzale quando la società ha smesso di lavorare e col tempo si sono deteriorati naturalmente, anche il cemento si è deteriorato e quando noi sequestrammo si cominciavano a vedere le macchie di amianto che era libera e volava nell'aria.
Questa è anche la storia dell'odissea di una bonifica, di una città che tarda a prendere pienamente coscienza del disastro che incombe da anni sulla quotidianità e che non riguarda solo il rione popolare di Borgo Ferrovia. Ancora l'ex procuratore Cantelmo.
È partita un po' di bonifica, sono stati tolti questi famosi cubi che oramai, come dire, consentivano quasi all'amianto di volare per l'aria. È stato abbattuto il silos, ma tutto il resto è ancora fermo. I famosi 2 milioni di chili di amianto sono ancora interrati davanti a quella fabbrica che è una parte viva della città. La reazione c'è stata, ma è sempre minima rispetto alla situazione che c'è. E questo credo che sia la spiegazione per la quale per 20 anni non si è fatto assolutamente nulla, lasciando che gli operai se la vedessero da soli. Probabilmente perché è una vicenda che interessava pochi, una piccola provincia dell'entroterra di una regione meridionale, una fabbrica non particolarmente grande, quindi l'appalto fu dato alla società avellinese perché gli operai delle grandi riparazioni, diciamo la società delle ferrovie dello Stato, conoscendo il pericolo del materiale che andavano a trattare, si erano rifiutati di farlo. Quindi per questo poi l'appalto fu dato qui al sud. Questi ragazzi quando cominciarono pensavano di aver toccato il cielo con un dito, no? Un lavoro che consentiva loro di rimanere nel loro territorio, di dare una mano a quella ricostruzione dopo il terribile evento. E invece da quel momento cominciarono un'esperienza di vita incredibile, convivere con la malattia e con la morte.
Per
Parliamo ancora di materiali di scarto pericolosi per la salute con Giancarlo Rossi, che ci fa ascoltare le difficoltà, la fatica e i problemi di chi vive in zone dove mafia e 'ndrangheta dominano il traffico dei rifiuti tossici. Dalla Calabria alla Lombardia, donne e uomini soffocati dall'inquinamento denunciano e chiedono aiuto.
Allora, noi negli anni passati abbiamo sempre avuto l'intuizione che la mafia facesse di questi lavori di interramento di rifiuti, ma le indagini svolte anche nel passato sino ad oggi non hanno mai portato a fatti così eclatanti e concreti. Questa è la prima volta che, grazie all'indagine della DDA di Reggio Calabria e dei carabinieri forestali, che ci sono fatti concreti, cioè si è scoperto effettivamente dove venivano interrati i rifiuti nell'ambito dell'area industriale gestita dal Corpo regionale. E quindi questo, come dire, da una parte ci dà una certezza rispetto al nostro pensiero, dall'altro una grande preoccupazione, perché chiaramente già tutti questi rifiuti interrati e scoperti, che ci sono sostanze tipo cadmio, nichel, piombo, con valori del 6.000 per 1.000 rispetto ai valori, come dire, normali, e quindi questa desta grande preoccupazione alle istituzioni, a me come sindaco, ma soprattutto al territorio e alla popolazione che ci vive.
Aldo Alessio, sindaco di Gioia Tauro, esprime la sua preoccupazione per la devastazione del territorio della Piana, messa in evidenza dalla recente operazione di polizia denominata Malapigna, che ha permesso di scoprire il traffico e l'interramento illecito di rifiuti tossici controllato dalla cosca Piromalli con la collaborazione, questa l'ipotesi sia accusatoria, di politici ed imprenditori locali. I danni alla salute provocati dall'inquinamento sono subdoli e si manifestano nel tempo. Domenico Bonelli, del Comitato di Cittadini, 7 agosto.
Questi terreni sono di matrice agricola, quindi di conseguenza troviamo uliveti, agrumeti, che quindi possono avere ripercussioni dirette sulla salute di noi cittadini. La situazione della Piana dal punto di vista ambientale è drammatica. Nel corso del tempo, degli anni, è stata sempre usurpata, e con quest'ultima indagine ne abbiamo una prova.
Carmela Centornino, fondatrice della pagina Facebook Gioia Tauro ci mette la faccia, si rivolge ai criminali che hanno inquinato il territorio.
Per l'ennesima volta questa notizia mi ha davvero scossa, mi ha fatto tremare l'anima. Cari mafiosi, grandetisti, come volete che vi chiamo, in questa terra ci abitate anche voi, ci abitano i vostri figli, le vostre mogli, i vostri genitori, la vostra famiglia. E non pensate che l'acqua inquinata, o che il cibo inquinato, o che l'aria inquinata, inquinata che respiro, la respiriamo solo una parte di noi cittadini. Ci troviamo tutti nella stessa barca. Le malattie purtroppo non guardano in faccia a nessuno, né la persona onesta e né la persona disonesta.
La rivolta civile degli abitanti della Piana di Gioia Tauro contro l'inquinamento ha avuto inizio, ma si tratta di un percorso condiviso ancora da pochi. Raffaele Giacobbe, dell'Osservatorio Ambientale Iride.
La voce del cittadino singolarmente non ha potere. Far nascere un'associazione dava un valore in più alle nostre battaglie. Purtroppo la consapevolezza ancora è troppo poca, nel senso siamo ancora in pochissimi che ci mettiamo la faccia, ecco, tra virgolette. E sta continuando ad emergere questa consapevolezza piano piano, e soprattutto tra i giovani, però rimane ancora qualcosa di molto blando. C'è sicuramente il timore, perché è risaputo che ormai nella quasi totalità di questi casi di disastri ambientali c'è purtroppo la mano della criminalità organizzata.
Per Aldo Alessio, sindaco di Gioia Tauro, occorre quindi agire su due binari.
Serve un maggiore controllo del territorio, ma anche un risveglio delle coscienze collettive, che quando si parla di 'ndrangheta dobbiamo avere tutti il coraggio di fare un passo avanti e di dire no alla presenza dell''ndrangheta nel territorio, perché è una presenza nociva. Quello sì è un rifiuto tossico della nostra comunità e della nostra società, che noi dobbiamo in qualche modo estirpare dal territorio per dare la possibilità alle persone oneste e per bene di poter vivere meglio in un territorio bellissimo qual è il comprensorio della Piana di Gioia Tauro.
Dalla Piana di Gioia Tauro alla provincia di Brescia, l'ingombro di rifiuti legali e illegali è abnorme, come sottolinea Roberto Bussi del comitato Basta Veleni.
Nella provincia di Brescia sono stati tumulati 100 milioni di metri cubi di rifiuti, che è una quantità esorbitante, rapportata ad esempio alla Terra dei Fuochi, dove sono 10 milioni. C'è un territorio, Montichiari, Calcinato, Bedizzole, dove su 40 chilometri quadrati, cioè 8 chilometri di lunghezza, lunghezza per 5 di larghezza sono stati tumulati 25 milioni di metri cubi di rifiuti.
Il fotografo Mattia Marzorati sta per pubblicare un libro di scatti dal titolo emblematico, ovvero La terra dei buchi.
Il nome La terra dei buchi non è di mia invenzione, ma è un'espressione che hanno coniato alcuni attivisti, credo, perché crea ovviamente questa relazione con la terra dei fuochi. Questo parallelismo mette in luce una situazione disastrosa anche nel nord Italia, se non peggiore per certi aspetti, che però è molto meno famosa. Nello specifico si riferisce proprio ai crateri, quindi alle cave di ghiaia, sabbia e marmo che tuttora sono estratti nel territorio bresciano e che poi hanno lasciato questi buchi che sono stati utilizzati per essere riempiti dai rifiuti, sia a livello legale che illegale.
Come in Calabria, una recente inchiesta ha confermato le denunce pluriennali dei cittadini. Secondo la procura di Brescia, l'azienda WTE avrebbe scaricato nei territori locali e non solo 150.000 tonnellate di fanghi contaminati. Laura Corsini del Comitato Cittadini Carcinato.
Per 20 anni i cittadini residenti a poco meno di 200-300 metri dall'impianto avevano fatto continue segnalazioni di problematiche dovute agli odori, i miasmi olfattivi insopportabili, alla perdita di gesti di defecazione, perché ricordiamo che l'azienda importava in ingresso fanghi di depurazione per poi farli divenire gessi di defecazione che poi venivano sparsi sui terreni. L'odore era nauseabondo, tant'è che noi in tanti anni avevamo paura di invitare persone a pranzo, a cena, proprio perché non sapevamo se quel momento, quel giorno c'era odore.
Imma Lascialfari del Comitato Ambiente Futuro Lombardia.
Questi fanghi venivano sversati e sono stati sversati in mezzo nord Italia, perché proprio dalle intercettazioni, noi non siamo delle veggenti, dalle intercettazioni sono usciti che sono andati a Vicenza, cito alcune città, Novara, nel Veneto, nel Vercellese, non è una cosa circoscritta al territorio bresciano.
Silvio Parzanini di Lega Ambiente Franciacorta sottolinea che la vocazione del territorio bresciano al trattamento dei rifiuti è ormai insostenibile.
Avere 500 aziende che trattano rifiuti e che sono rifiuti che soprattutto arrivano, rifiuti industriali, speciali che arrivano dal resto d'Italia e forse anche da fuori, è una cosa che Brescia non può più permettersi di fare, anche perché tutti questi rifiuti dopo essere trattati e recuperati, e questo è positivo ovviamente perché si valuta l'economia via circolare eccetera eccetera, però sta di fatto che poi tu hai circa un 30% di scarti che non sono recuperabili e che devono finire nelle nostre discariche. Non a caso un paio di mesi fa addirittura è arrivato un camion da Nocera Inferiore dove è stata controllata dalla polizia, c'erano rifiuti radioattivi.
Ciò che i cittadini in sostanza chiedono è un nuovo orientamento strategico per un'area fra le più sviluppate d'Italia.
Le nostre falde ormai per pescare acqua buona deve andare oltre i 150 metri di profondità, cioè c'è una contaminazione generale che provoca anche il fatto che siamo le province messe peggio anche dal punto di vista della salute per gli effetti che queste condizioni fanno, che deve assolutamente essere superata. Non ci può essere questa vocazione bresciana come a fare le armi e anche a trattare i rifiuti di tutta Italia. Questo non è possibile, ci vuole una presa di coscienza generale che dica Brescia basta, basta, basta sui rifiuti.
Ci fermiamo per un momento per conoscere lo stato del tempo, poi ricominciamo.
Inviato speciale, seconda parte.
Questa seconda parte di Inviato Speciale affronta il tema della solidarietà e del rispetto per gli altri. Partiamo dagli afghani che sono stati accolti nel nostro paese. Tra loro ci sono gli intellettuali, ritenuti i più pericolosi dal regime totalitario e integralista dei talebani. Anna Maria Caresta ne ha incontrati alcuni che le hanno raccontato le loro storie dolorose e fortissime.
During 42 hours I was trying to get out of Afghanistan and I was stalked in airport.
Quando le truppe occidentali hanno lasciato l'Afghanistan, ho passato 42 ore stretta tra la folla all'aeroporto di Kabul. Non trovavo voli. Ho visto la sofferenza di chi era costretta a decidere se restare o andarsene. Ho delle nipoti. Se rimango, loro saranno in pericolo, pensavo, ma lo saranno anche se me ne vado. Così ho deciso. Le porto con me.
It is better to leave.
Sara Karimi, 38 anni, il carnato chiaro, gli occhi castani che tendono al verde, va con il pensiero alle ore in cui ha dovuto decidere della sua vita e di quella delle nipoti. La cineasta, che da ottobre è visiting professor al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, è la prima donna afghana ad aver guidato l'Afghan Film Organization.
About archives, I think,
I nostri archivi di cinema sono nel palazzo presidenziale, adesso sotto il controllo dei talebani, e quindi sono in pericolo. I talebani non amano l'arte, non amano il cinema. Nel 1996 i talebani distrussero molti videotape, ma per fortuna la maggior parte dei negativi erano stati nascosti e messi in salvo. Ora hanno accesso diretto ai filmati, ma si sono fatti più furbi, non li distruggono, perché tramite i film possono fare propaganda.
They know how to play the game.
In Afghanistan ci sono bambini che muoiono di fame o che addirittura, almeno in un caso accertato, sono stati venduti per permettere alla famiglia di sfamarsi. Ma assieme ai bambini ci sono le donne che sono in pericolo.
Always Afghan women and children, they were in danger.
Durante i lunghi anni in cui il mio paese è stato in guerra, le donne e i bambini sono sempre stati in pericolo. Ora molte persone non prendono gli stipendi, le donne non possono andare al lavoro, il prezzo del cibo è alle stelle. L'economia è crollata. Quando non c'è nulla, ma proprio nulla da mangiare, può accadere che qualcuno, per disperazione, arrivi a vendere il proprio figlio. Le donne in Afghanistan sono vittime della guerra, di scelte sbagliate, di giochi politici. I talebani sono contro di loro, ma in Afghanistan il 51% della popolazione è composto da donne. Così, quando tu tagli fuori metà della popolazione dalla vita economica e politica, questa nazione si svuota. Non sopravvive.
This country wouldn't be survive.
Lei è un'artista conosciuta, ma cosa succede alle artiste afghane che lo sono meno? Cosa ne sarà di loro?
Many artists.
Molti artisti, soprattutto le donne artiste, hanno lasciato l'Afghanistan grazie all'aiuto di organizzazioni e governi europei, tra cui quello italiano. I talebani, parlando di pace, quando pace non c'è, hanno spezzato i sogni di tutta la popolazione, non solo quelli degli artisti più o meno conosciuti, e hanno distrutto la forza creata durante 20 anni di pace.
Sono tanti gli artisti in fuga dall'Afghanistan che sono approdati in Italia. Morteza Halevi, rappresentante della comunità afghana.
Io sono un artista, videomaker e artista visivo. Kabul è caduto nelle mani dei talebani e mi sentivo molto preoccupato per la mia famiglia. Ho detto, ok, devo fare qualcosa. Ho iniziato a organizzare delle mostre per i miei amici artisti. Ho iniziato a contattare delle associazioni e organizzazioni per salvarli e poterli tirare fuori dall'Afghanistan. Abbiamo organizzato delle case sicure a Kabul dove possono stare le persone che rischiano la vita. L'obiettivo è creare una scuola, un centro culturale per gli artisti afghani, perché qua a Roma, in Italia in generale, non abbiamo un punto di riferimento per queste persone. Abbiamo pensato di chiamare questa scuola Scuola di Herat, che è un stile molto importante di arte.
Pericolo non si dimentica, lo sa bene Nazir Raghuzar, 38 anni, che insegnava estetica e storia dell'arte contemporanea a Herat ed era proprietario di una galleria d'arte pittore che ora a Roma espone i suoi quadri in una ex serra, in un parco al Prenestino.
Eravamo un gruppo di 33 persone, tra cui 26 donne, giovani. Da Herat siamo partiti con un autobus per arrivare a Kabul. Poi a Kabul abbiamo trovato una casa dove poter stare tutti insieme. Era molto difficile e pericoloso stare un gruppo con tutte queste donne giovani. La parte più difficile era arrivare all'aeroporto. L'aeroporto di Kabul, dove abbiamo provato a salire un aereo, ma non era facile arrivare a raggiungere i gate. E poi anche è successo un'esplosione. però finalmente io, noi un gruppo di 6 persone siamo riusciti a partire e il resto del gruppo è ancora a Kabul.
Nazir, qual è il suo primo pensiero la mattina quando si sveglia?
La prima cosa che mi viene in mente è le studentesse che sono a Kabul, penso a loro se hanno freddo, se hanno qualcosa da mangiare, a cosa pensano, come stanno mentalmente.
E c'è anche chi, come la direttrice del Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, Caroline Christoph Bakarjiev, ha accolto con l'ausilio del Ministero della Cultura un grande artista afghano, Rahrau Omarzad, con una borsa di studio, offrendogli la possibilità di insegnare all'Accademia Albertina. Omarzad, che fino a poco tempo fa era direttore del Centro per l'Arte Contemporanea in Afghanistan.
È un artista che ha fondato in un certo senso l'arte contemporanea afghana. Noi lo chiamiamo il nonno, il grandfather dell'arte afghana contemporanea. E aveva viaggiato in Europa dopo la fine del primo periodo Taliban, cioè dopo il 2001, in Norvegia, in Germania, e aveva, diciamo, portato lì quello che noi chiamiamo arte contemporanea, che vuol dire utilizzare qualsiasi mezzo, materiale, tecnica, dalla performance alla fotografia, all'installazione. E dopo di lui, grazie al suo centro, molti artisti si sono formati.
E proprio Rahrau Omarzad, appena stabilitosi a Torino con la famiglia, riflette sull'avversione dei talebani per le immagini.
For me, the Taliban.
I talebani non sono un partito religioso, sono un partito politico. Quando hanno conquistato il potere per la prima volta in Afghanistan, hanno detto niente foto, niente video. C'era qualcosa di molto segreto allora, c'erano persone che loro non volevano si mostrassero. Ma questo, a mio avviso, non voleva dire che fossero veramente contro le foto o i video. Ora però permettono alle persone di fare foto e si mostrano in TV di fronte alla macchina da presa. Se fossero veramente dei religiosi non farebbero tutto ciò. Quindi si tratta di tecniche e di meccanismi politici, però sanno bene che l'arte risveglia le persone e fornisce informazioni su quanto accade. L'artista trasmette conoscenze e questo a loro non piace.
Lei ha lavorato con molte studentesse di arte e con molte artiste. Che tipo di persone sono?
I can say that the images.
I media occidentali usano descrivere le afghane con il burqa oppure fanno vedere soltanto le immagini di donne povere, distrutte. Noi invece vorremmo mostrare anche il lato positivo dell'Afghanistan, con le donne che hanno potere e responsabilità, artiste creative, libere, autonome. Certo, queste figure sono legate più alle grandi città perché nelle province non c'è questa libertà di scelta. Nella capitale però le donne che hanno avuto possibilità di lavorare nel campo artistico, letterario e politico sono donne forti.
And they have their own thinking, their own reflection.
Intanto la regista Sara Karimi sta scrivendo la sceneggiatura del film Flight from Kabul, il volo da Kabul, che la riporta agli ultimi giorni trascorsi in Afghanistan.
So this film is...
Ho filmato tante cose in quelle ore in cui ero in attesa di poter partire dall'aeroporto di Kabul. Quello che ho visto assieme agli incontri fatti in quelle ore lo racconterò nel film. Sono una regista e continuerò a fare film, che è il mio modo di guarire le ferite.
Help me a lot.
Sara, cosa le manca soprattutto dell'Afghanistan?
My life.
La mia vita. Mi manca tutto dell'Afghanistan.
I miss everything.
Solidarietà e amicizia possono essere anche un veicolo per la spiritualità e per la serenità interiore. Francesca Baronio ci racconta la storia di una comunità in India in cui il rispetto per gli altri è al centro di tutto, oltre qualsiasi differenza.
Mi muovo in un oceano di luce stupenda e congiungo i miei abissi alla sua eterna altezza.
Si tratta di una delle ultime poesie di Aurobindo, filosofo, mistico indiano, poeta, scrittore e maestro di yoga, nato nel 1872 e morto nel 1950 a Pondicherry, ex colonia indiana, nello stato del Tamil Nadu, come ci racconta Sauro Mazzetti, esperto di cooperazione da 30 anni in India.
era uno dei leader del movimento indipendenza indiano molto prima di Mahatma Gandhi. Nel 1910 si è ritirato a Pondicherry e dove per 40 anni ha condotto una vita spirituale e creato un ashram.
È qui che Aurobindo conosce Mira Alfassa, più tardi nominata la madre, sua fedele discepola, che crea nel 1968 Auroville, città dell'Aurora, con lo scopo di riunire persone appartenenti a diverse culture, etnie e religioni e di farle vivere in armonia.
Una città in cui l'obiettivo è di essere aperta a vari tipi di esperienze, di produrre un'unità umana interiore profonda. È una città internazionale, al momento fanno parte più di 50 paesi.
Una città sperimentale dove non circola moneta, dove ciascuno lavora dando il proprio contributo alla crescita spirituale e materiale. Un sistema complesso, come continua a raccontarci Sauro Mazzetti, che fa parte del Working Committee di Auroville, ossia l'organismo che coordina le attività amministrative e le relazioni con l'esterno.
L'obiettivo sarebbe appunto quello di avere una società non basata sugli scambi, né economici né di altra natura. Ognuno offre ciò che ritiene di offrire. Al tempo stesso la società è in grado di offrire quei servizi base. Ecco, è chiaro che per far questo Auroville interagisce all'esterno in termini di mercato. Ad Auroville ci sono almeno 400 imprese che operano nel mercato indiano e che i loro profitti, poi una parte, vengono donate alle casse centrali in modo che l'economia collettiva possa essere sostenuta.
È estesa su un'area di circa 10 km quadrati, la città è stata progettata per circa 50.000 persone, ma al momento ce ne sono solo 3.000. La metà sono indiani, il secondo gruppo in termini numerici è costituito da tedeschi, seguiti da francesi e inglesi. Gli italiani sono il quarto gruppo, 180 in tutto, e sono fra le comunità più numerose di tutta l'India. La città è circondata da un grande anello verde dedicato all'agricoltura e alla riforestazione, che ha fatto di Auroville una delle zone più verdi di tutta l'India. Il piano urbanistico alla forma circolare di una galassia ed è divisa in quattro zone: la zona residenziale, quella commerciale e industriale, la zona fieristica internazionale e infine la zona culturale. Qui hanno sede le tante attività di yoga, disciplina fondante della dottrina di Aurobindo, ma anche luoghi sperimentali per musica e pittura e le scuole. Auroville prevede la possibilità di una formazione permanente e i programmi insegnati ai giovani studenti in questo angolo del mondo non sono quelli classici, come ci riferisce Dipti Tiwari, insegnante.
Non seguiamo nessun programma scolastico prestabilito, il nostro è piuttosto un processo libero, ma non per questo mancano rigore e intensità di studi. L'insegnante per noi non è una figura autoritaria. Agli studenti diciamo: scopriamo insieme cosa stiamo esplorando. È così che si generano curiosità e domande e sapere, perché il processo di apprendimento si basa su scambio e interazione. Ci concentriamo sulle discipline umanistiche come l'arte, la poesia, la letteratura, la pittura e la scultura, perché sono materie che rigenerano. Quando si sviluppano abilità di occhi, mani e ascolto, diventi un diverso tipo di persona. Ciò non vuol dire che dalla nostra scuola non escano ragazzi portati alla matematica o all'ingegneria, ma è il processo di apprendimento che è diverso.
Questo posto non è un'utopia, l'utopia di per sé non esiste, quindi è qualcosa che può aspirare a un'utopia. Quello che è interessante non è tanto che sia perfetto, almeno per quanto mi riguarda, ma il fatto che le persone che abitano qui si mettono in discussione e cercano di stimolare l'arrivo a quell'utopia.
A parlare è Nadia, 31 anni, insegnante di yoga. Trovo molto stimolante come insegnante vivere dentro un esperimento collettivo, ci ha detto, parlandoci in particolare di un progetto, la casa degli adolescenti.
Se tu come adolescente aurovigliano vuoi andare a vivere in un contesto separato dai tuoi genitori, puoi farlo, puoi andare a vivere in questa casa degli adolescenti dove hai la tua stanza e condividi gli spazi comuni e c'è uno o due adulti di riferimento con cui puoi avere uno scambio, e in tanti fanno questa scelta e i genitori la vivono anche come una cosa bella perché i ragazzi guadagnano la loro autonomia.
Qua facciamo una vita molto a contatto con i ritmi naturali, quando c'è il sole che nasce ci svegliamo naturalmente, lo stesso quando si deve andare a dormire, non andiamo molto oltre l'ora del tramonto.
Stefano e il marito di Nadia sono arrivati insieme nel 2015 e lui, che è tecnico del suono, si occupa di Euroville Radio, che trasmette nelle tre lingue ufficiali della città, inglese, tamil e francese. Fondata nel 2005, sempre grazie a un italiano, Euroville Radio era nata con l'intento di diffondere i tantissimi concerti e gli eventi culturali della città. A causa del Covid, però, la gran parte degli eventi sono stati sospesi e Stefano ha cambiato strada.
Adesso è contenitore di podcast. Non avendo più niente da registrare in giro per la città, ho iniziato a invitare gli stessi eurovilliani a partecipare alla radio attivamente.
I podcast della radio sono spesso legati allo yoga, alcuni alla letteratura tamil, altri si occupano di salute e benessere. Poi ci sono i programmi musicali.
Al momento abbiamo due trasmissioni musicali, una è prodotta da una signora proveniente dal nord dell'India, che ha un grosso archivio di musica indiana, e l'altra è prodotta da un ragazzo giovane di Auroville che è anche musicista jazz.
Ma non si può parlare di Euroville senza parlare della sua anima, il suo centro meditativo, il Mati Mandir, una grande sfera ricoperta da cerchi dorati. Al suo interno domina il bianco e il silenzio è assoluto. Tutto parla di calma e armonia. Piero Ciccionesi, architetto di formazione, fra i primi a giungere ad Euroville, ha lavorato assieme alla sua compagna Gloria per lunghi anni alla sua costruzione.
Un edificio simbolico. Io ho lavorato a questo edificio per 20 anni, che è una sala rivestita di marmo all'interno con larga dimensione. Al centro di questa sala c'è una sfera di cristallo di 70 centimetri che è illuminata costantemente da un solo raggio di luce che viene convogliato dal sole.
Euroville non appartiene a nessuno, è ponte fra passato e futuro, è luogo di ricerche materiali e spirituali e di continua istruzione. Proclamando i suoi principi costitutivi sulla grande spianata del Mati Mandir, Euroville ha celebrato 3 anni fa i suoi 50 anni. Davanti a un grande fuoco, i suoi cittadini hanno atteso l'alba, meditando e cantando, a testimonianza che un mondo utopico non è poi così impossibile.
Chiudiamo ricordando che oggi è la giornata dedicata alla gentilezza, una ricorrenza inventata dai giapponesi che ci aiuta a riflettere sull'importanza della cortesia nei confronti del prossimo. Paola D'Urso ci spiega alcuni percorsi di volontariato che sembrano essere lo sbocco più semplice per chi abbia voglia di dedicarsi agli altri.
La gentilezza parte da un sorriso e arriva al voler spendere le proprie energie per gli altri, voler fare volontariato, ma spesso non si sa da dove cominciare, soprattutto si ha paura di avere poco tempo. E allora a Roma c'è un portale, Roma Altruista, che ti aiuta proprio a capire dove andare, a districarti nelle tante opportunità. Paolo Teta è il presidente.
Sì, Roma Altruista è un portale che permette di fare appunto volontariato flessibile. Volontariato flessibile è quel volontariato che uno può fare nel tempo libero, quando vuole, dove vuole. Sul sito c'è una mappa degli orari, un calendario, basta veramente anche mezz'ora perché si può vedere quali attività vicino a sé per aiutare nuove povertà, minori, stranieri, disabili, anziani, animali. Volontari flessibili di Roma Altruista che arrivano senza dover fare training, senza dover aderire agli eventuali valori, ideali dell'associazione, eccetera, entrano così, fanno l'attività 2 ore e tornano a casa, arricchiti enormemente da un'esperienza folgorante, perché appunto non è tanto la gentilezza del volontario che va a fare l'attività che stupisce, ma è quanto questo volontario resta stupito dalla gentilezza di chi è beneficiario di questa attività.
Siamo proprio vicini ad una di queste attività.
Stiamo alla stazione di Ostiense, dove Roma Amor ne distribuisce pasti nel piazzale della stazione. Appunto un esempio tipico di flessibilità di cui vi parlavo prima, perché io oggi ho lavorato e tornando a casa mi sono fermato qui per fare questa attività che dura una mezz'oretta. Io non faccio questo di lavoro, quindi sono molto impacciato e sono le stesse persone beneficiarie a indicarmi cosa fare. Il presidente sta proprio qui e anche lui inizialmente era un volontario di Roma Altruista.
Elio Mattei, lei era un medico?
Sì, sono andato in pensione e da quel momento non ho voluto più fare la mia attività da medico e così casualmente sono entrato nel sito di Roma Altruista. Io personalmente mi ero concentrato principalmente su quelle che si occupavano della preparazione dei pasti ai senza fissa dimora. Sono dedicato di più a Roma More e lì ho iniziato la mia, diciamo così, carriera da volontario.
Sono tante le persone che vogliono fare volontariato?
Vuol dire che sono tante e tante volte dobbiamo usare il numero chiuso, tra virgolette, anche perché poi qualcuno potrebbe rimanere così un po' deluso dal avere poche cose da fare, perché le persone che vengono poi hanno molta voglia di fare, quindi vengono con un grande entusiasmo. Quello che mi colpisce, molti giovani che vengono, si impegnano e sono molto contenti di quello che fanno.
La musica è veicolo di inclusione per eccellenza e ben lo sa Federico Alberghini, ideatore e direttore della Rulli Frulli di Finale Emilia, la banda che dà una seconda vita agli oggetti ed è anche un metodo didattico, oggetto di studio da parte dell'Università Cattolica di Milano.
I nostri strumenti sono tutti strumenti costruiti con materiali di recupero, sono cestelli di asciugatrice che diventano tamburi, xilofoni fatti con piastrelle, con ceramiche e con tantissimi tamburi costruiti con corrugati proprio di plastica, che diciamo gli scarti dei cantieri. Facciamo proprio un laboratorio di costruzione di strumenti insieme ai ragazzi, perché ognuno si costruisce il proprio strumento. Innanzitutto sono ragazzi di diverse età e con diverse abilità. La banda Rulli Frulli di Finale conta 80 elementi, di cui 18 ragazzi diversamente abili.
E poi ci sono i Rulli Frullini.
I Rulli Frullini sono, diciamo, i pulcini, come si dice nel calcio, vanno dai 6 agli 11 anni, saranno i prossimi Rulli Frulli. Noi abbiamo l'attivo 5 dischi, abbiamo l'attivo 198 concerti in giro per l'Italia, abbiamo fatto il Circo Massimo chiamati da Papa Francesco per aprire il sinodo dei giovani e poi abbiamo fatto un programma televisivo di Casa Mica, dove Mica è venuto anche in sala prove da noi, ha costruito un tubofono con tubi idraulici che si suonano con l'infradito, un strumento bellissimo, il 1° maggio a Roma, e questo per noi è una grande soddisfazione e anche un modo bello di portare in giro i ragazzi, un bellissimo modo per stare insieme. Vedo proprio che i ragazzi che partecipano a queste attività musicali crescono, diventano autonomi, perché ci sono anche trasferte dove stiamo via a dormire più giorni, si crea proprio una magia incredibile. Ad oggi chi fa Rulli Frulli in Italia sono 2000 ragazzi, abbiamo esportato il metodo Rulli Frulli ormai da 4-5 anni, ci sono varie bande Rulli Frulli, c'è la banda di Roma, la banda di Baranzate, c'è la banda di Reggio Emilia, Bologna, qui Terme. L'Università Cattolica è andata a studiare tutti i partecipanti di queste bande, gli educatori, i maestri, i genitori. 20 mani data del terremoto, la ricorrenza del terremoto che è venuta qua da noi, faremo proprio la presentazione dove l'Università Cattolica farà uscire il libro sul metodo scientifico Rulli Frulli, e lo faremo nella nostra nuova sede che sarà proprio la stazione Rulli Frulli, che grazie al Comune di Finale abbiamo per 25 anni, dove è partito il cantiere adesso di ricostruzione di questo non luogo, lo faremo diventare uno dei poli forse più importanti della regione per quello che riguarda l'integrazione, la parte lavorativa sulla disabilità, ma soprattutto un centro giovani.
L'importanza del terzo settore è riconosciuta anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede consistenti capitoli di spesa. Vanessa Pallucchi è la portavoce nazionale del Forum Terzo Settore.
La missione 5 sono 20 miliardi, ma noi consideriamo che il terzo settore, tutta la partita anche di ricostruzione di un tessuto sociale, di un benessere delle persone, sono piuttosto trasversali a tutte le missioni del PNRR, in particolare abbiamo quello sull'istruzione che ha più di 17 miliardi di euro, ma abbiamo anche tutta la partita che fa riferimento alla cultura o alla digitalizzazione. Il terzo settore offre una infrastruttura di reti, di soggetti che sui territori possono operare per contribuire anche a costruire ponti, relazioni e opportunità tra queste risorse, questi piani e anche le persone che in maniera, diciamo, più debole spesso approcciano a queste opportunità.
essenziale sarà l'interazione con gli enti pubblici.
Questa è una partita alla quale teniamo particolarmente, perché poi la vera prova dell'efficienza e dell'efficacia di queste risorse sarà il confronto con i territori. Ovviamente l'operazione non sarà di coprogrammazione, perché già nel PNRR sono definite delle linee, ma sicuramente una coprogettazione con gli enti locali sarà dovuta e necessaria. Capiamo che la messa a terra delle risorse del PNRR è una sfida.
È un atteso passo avanti nella riforma del terzo settore e il decreto che sancisce la nascita del registro unico nazionale. CSVNet rappresenta a livello nazionale la maggioranza dei centri di servizio per il volontariato. La presidente Chiara Tomassini.
Sì, mancano 10 giorni al fatidico 23 novembre 2021, il giorno in cui è fissata la data di nascita del registro unico nazionale del terzo settore, un luogo comune, pubblico, trasparente e accessibile a tutti, laddove andare a identificare l'ente del terzo settore che opera sui vari territori. Diventerà la casa comune che raccoglierà e unirà tutte le informazioni degli enti.
Qui finisce Inviato Speciale di oggi, un programma a cura di Maurizio Isita, l'assistenza tecnica è di Carlo Silveri e la regia di Renato De Angelis. Io sono Maria Grazia Putini e vi auguro buon ascolto dei programmi di Radio 1. Ora la linea va al giornale radio.